chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, riprendiamo la trasmissione serale e riprendiamo col discorso del crogiolo dello stregone, continuando il discorso sulla volontà. Prima di tutto, naturalmente, i nostri appuntamenti, che sono il giorno 29, sabato 29 alle ore 20:30, qui in sala dibattiti di Radio Gamma 5, in cui terremo il dibattito relativo all'arte dell'agguato, a seconda parte, dalla ragione all'intuizione. Il sabato 26 febbraio alle ore 20:30, sempre a Radio Gamma 5, terremo un altro dibattito che è Togliersi dal centro del mondo, ed è il primo dibattito relativo al mondo sociale. Il mondo sociale in cui che noi affrontiamo come persone, e la prima cosa che facciamo è toglierci dal centro del mondo, e vedremo come solo togliendoci dal centro del mondo possiamo non essere ingannati. Poi a marzo invece, il sabato 19 marzo, terremo il rito dell'equinozio di primavera presso il bosco sacro, rito dell'equinozio di primavera presso il bosco sacro di Jesolo. A Jesolo ci ritroveremo per celebrare la nascita, l'equinozio di primavera e il rito della nascita. E poi venerdì 25 marzo, quello che per i cristiani è il venerdì santo, dai parti di Marostica nel Bassanese, si terrà la cena del musso. Cena del musso, una cena goliardica che è stata inaugurata parecchi anni fa e che anche quest'anno verrà tenuta da quelle parti. Dunque, gli appuntamenti: sabato 29 gennaio alle ore 20:30, Radio Gamma 5, sala dibattiti; sabato 26 febbraio alle ore 20:30 in sala Radio Gamma 5 per il dibattito sul togliersi al centro del mondo; sabato 19 marzo al tramonto inizierà il rito, naturalmente penso, spero che tutte le persone siano puntuali, presso il bosco sacro di Jesolo. Terremo il rito relativo all'equinozio di primavera, ed è il rito che celebra la nascita, ogni nascita. E venerdì 25 marzo, che sarà la cena del musso da parte di Bassano, a parte di Marostica. Bene, questa trasmissione allora continueremo quello che è il discorso che abbiamo iniziato partendo dalla volontà. Allora, come al solito ho lasciato gli occhiali da un'altra parte, comunque è scritto abbastanza grande, vediamo se riesco a farlo lo stesso. Eravamo rimasti: il mondo non si muove come la ragione gradisce, ma si muove spinto dalle sue necessità, da necessità diverse da quelle che la ragione dell'individuo proietta come aspettative sulle azioni che i soggetti del mondo compiono. Necessità d'esistenza alla quale ogni singolo elemento, ogni singolo individuo del mondo, somma la propria volontà attraverso il proprio nous, la propria intelligenza, il proprio scopo, il proprio progetto, i propri obiettivi, il proprio modo di agire. E su questo punto, che praticamente riprendo il discorso da dove l'avevamo lasciato 15 giorni fa, voglio portarvi alcune testimonianze, perché è importante che noi, torno a ripetere, l'ho già detto e non mi stancherò mai di dirlo perché è una mia prerogativa personale. Gli stregoni, molto tempo fa, una volta, fino a pochi anni fa veramente, praticavano l'attenzione rispetto a una singola persona, cioè praticamente dicevano: questa persona può diventare un mio allievo, cioè può imparare la stregoneria. E allora cos'è che facevano gli stregoni? Assistevano questa persona, la seguivano e passo a passo gli insegnavano ad alterare la percezione, a arrivare all'intuizione, gli insegnavano, la aiutavano a cambiare l'ottica con la quale guardare il mondo. Bene, e questa è l'attività che ha sempre svolto la stregoneria dall'Ottocento, cioè l'Ottocento vi ricordo che è un anno simbolo, è un momento simbolo, ed è il momento in cui nasce la stregoneria. Nasce la stregoneria come emanazione delle religioni misteriche, e si vuole far datare la nascita della stregoneria quando Carlo Magno taglia la testa a 4500 pagani sassoni che non vollero convertirsi. È una, diciamo così, sono tutte date simboliche dai quali facciamo salire, risalire la stregoneria. Bene, da allora fino ad oggi la stregoneria ha sempre fatto così. Ha sempre fatto così fino ad oggi, che fino a quando sono arrivato io, che facciamo invece una piccola rivoluzione. La rivoluzione consiste che, per fortuna, diciamo così, i tempi sono maturati e l'analisi scientifica e la scienza ci porta una serie di dimostrazioni. Dimostrazioni che ci arrivano attraverso la neurologia, dimostrazioni che ci arrivano attraverso la scienza sociale, dimostrazioni che ci arrivano da tutte le parti. Allora, come per praticare stregoneria, io non seguo più la singola persona, non dico più alla singola persona tu devi fare questo, devi comportarti in questo modo, devi sviluppare questa tua peculiarità per riuscire a sviluppare la tua intuizione, per riuscire a comprendere il mondo, per riuscire a penetrarlo, per alterare la percezione, per muoverti nei mondi e sognare. Ma mi limito a esprimere quella che è la tecnica, la filosofia, il modo di guardare il mondo, e lascio alla volontà delle persone di interiorizzare tutto questo, farlo proprio e riprodurlo. È inutile. Per praticare stregoneria è necessario farlo tutti i giorni, in ogni momento, avere sempre l'idea fissa in testa, anche quando andiamo alla ricerca del piacere della nostra esistenza, del piacere della nostra vita. Per cui io non posso dire alle persone tu in questo momento devi fare questo, tu in questo momento devi fare questo. Deve essere l'autodisciplina che emerge nelle persone, il piacere, il modo di affrontare la vita, le loro strategie, le loro necessità. Se questo non si esprime, è inutile che io faccia come i vecchi stregoni, i tempi sono cambiati. Ebbene, relativamente al discorso che il mondo si muove come la ragione, il mondo non si muove come la ragione gradisce, ma si muove spinto alle sue necessità, io ho due notiziole dell'ultimo periodo. Una è del 31 dicembre del 2004. Voi avete sentito dello tsunami, di quell'onda gigantesca che ha un po' fatto strage in tutto l'Oceano Indiano, no? Ebbene, l'onda gigantesca ha fatto strage in tutto l'Oceano Indiano, ma ha fatto strage di uomini e di animali domestici. Bene, tutti salvi gli animali selvatici, fuggiti grazie, dice l'articolista della Repubblica del 31 gennaio del 2004, grazie al sesto senso, cioè grazie a quella situazione empatica che c'è fra un soggetto e il mondo in cui vive. Il soggetto e il mondo in cui vive ha percepito che c'era una modificazione in atto, una modificazione in corso, e ha salvaguardato se stesso. Se ricordate, le notizie di stampa, ci fu anche una notizia culturale di ciò. Ci fu il fatto di una bambina che aveva studiato il fenomeno dello tsunami a scuola, e probabilmente l'insegnante gliel'aveva esposto molto bene, e quando ha visto i primi sintomi, le prime avvisaglie, ha dato l'allarme e ha salvato un bel po' di persone. Per cui la cultura e l'armonia che noi abbiamo per il mondo sono due cose che ci possono aiutare e salvaguardare nella nostra esistenza. Ebbene, tutti gli animali selvatici che non hanno cultura sono fuggiti prima che arrivasse l'onda che ha spazzato via centinaia di migliaia di uomini. Per cui riflettete cosa c'è dentro di noi e cosa noi siamo sordi, cioè non riusciamo a comprendere i messaggi che da dentro di noi giungono. Ma c'è un'altra notizia ancora che ci giunge sempre da La Repubblica, e vi dico anche il giorno in cui è stata pubblicata, se riesco a girare sta pagina, del 22 gennaio 2005. Il titolo dice: pensiero rapido, bastano 3 secondi. Cos'è sta roba? Un'occhiata, un gesto, un'intuizione, le regole per decidere subito. Certe volte non serve pensare settimane o consultare i consulenti, non serve guardare di nuovo la mappa, non serve fare la lista dei pro e dei contro, bastano 3 secondi e mezzo per pensare la cosa giusta. 3 secondi, oppure 8, oppure 10, possono bastare per scegliere una casa e via via. In pratica, cosa ci dice questo articolo, facendo un po' il riassunto immediato? Cioè, che dentro di noi, quando noi assistiamo ai fenomeni del mondo, emerge una risultante, emergono delle intuizioni, emergono delle assonanze, emergono dei giudizi che non appartengono alla nostra ragione, ma appartengono alla parte profonda del cervello. Questa parte profonda del cervello è in grado di dare un giudizio sulla realtà. L'unico problema che resta è che i messaggi che ci arrivano dal mondo, specialmente dal mondo sociale, sono dei messaggi che sono culturali, sovrapposti a dei messaggi che sono di ordine naturale. Per cui noi arriviamo a interpretare dei messaggi che ci arrivano, dei fenomeni che ci arrivano del mondo sociale in cui viviamo, come se fossero dei fenomeni che ci arrivassero da persone che vivono nella natura. In realtà quei fenomeni sono fenomeni che ci giungono da persone educate all'interno di un sistema sociale. I due fenomeni vengono a sovrapporsi, e se la mia capacità di giudizio è ancora quella dell'individuo della natura, cioè dell'individuo che usa l'intuizione profonda, purtroppo la mia intuizione si manifesta su segnali e su fenomeni che non sono più quelli nei quali si è formata la mia intuizione profonda, ma arrivano su fenomeni e su segnali che arrivano da una situazione culturale, ed è un grandissimo casino anche per la mia intuizione. Infatti in stregoneria parliamo di autodisciplina. Perché? Perché è vero che l'intuizione emerge, però l'emergere della mia intuizione è relativo alla mia capacità profonda di percepire i fenomeni che arrivano dal mondo. Però la mia capacità profonda di percepire i fenomeni che arrivano dal mondo si è formata quando non esisteva una situazione culturale e sociale in cui sto vivendo ora. Siccome le persone che vivono in questa situazione e che sono educate a livello culturale non sono educate ad emettere una qualità di fenomeni relativa al loro essere persone sociali, ma emettono una qualità di fenomeni relativa al loro essere persone della natura, però rispondendo a pulsioni culturali, io non sono in grado di usare l'intuizione come modalità di vivere finché non metto in armonia l'intuizione con la mia ragione. Lo so che il discorso è complicato e l'ho fatto anche a braccio, per cui non vi aspettate che ve lo rilegga, perché lo sto facendo senza leggerlo il discorso. Però la dicotomia è questa, cioè un individuo che si è evoluto all'interno di un sistema della natura, all'interno di contraddizioni fra sé e il mondo in cui vive, a un certo punto lui ha costruito tutti i suoi strumenti psichici e emotivi all'interno del mondo in cui viveva, però quel mondo non esiste più. Esiste oggi il mondo della cultura, esiste oggi il mondo sociale. Allora, la capacità intuitiva della persona appartiene a un mondo che non esiste. La capacità di sviluppare quelli che sono i nostri sensi profondi sono stati sviluppati in un mondo in cui non esiste. Ciò che ci arriva dal mondo che esiste sono dei fenomeni e sono dei segnali che vengono manifestate dalle persone che hanno costruito il loro modo di manifestare i fenomeni in un mondo che non esiste più e che stanno invece costituendo, diciamo così, la sostanza dei fenomeni che emanano, è in realtà relativa alla situazione sociale e culturale che stanno vivendo. Ed è il disastro, uno dei disastri che gli adulti fanno nei confronti dei bambini. Cioè i bambini appena nati, i bambini molto piccoli, che percepiscono la struttura emotiva degli adulti, purtroppo si trovano degli adulti che spesso per delle cazzate, per delle cose insignificanti, manifestano nei confronti dei bambini la stessa qualità emozionale che non se si trovassero davanti a un leone che li sta sbranando. E il bambino recepisce una situazione drammatica e costruisce naturalmente le sue strategie e i suoi input psichici davanti a una situazione drammatica, quando in realtà l'adulto sì gli presenta una situazione drammatica, ma che è relativa a delle cose che sono assolutamente banali, tipo l'aver versato la minestra, tipo aver fatto un pastrocio, tipo aver fatto delle cazzate. Allora ci troviamo purtroppo davanti a questa incongruenza nella capacità sia di manifestare i fenomeni sia di recepire i fenomeni che abbiamo. E questo qua è l'articolista della Repubblica del 22 gennaio 2005 che si intitola Pensiero rapido, bastano 3 secondi. In realtà sta facendo il sunto di un libro di ricerca che è uscito negli Stati Uniti e che secondo me non ha capito niente di quello che è la capacità intuitiva dei soggetti, perché la capacità intuitiva dei soggetti deve essere funzionale e legata alla ragione. Cioè io devo avere una ragione capace di descrivere il mondo in cui vive, capace di fare un elenco di situazioni, capace di elencare ragioni pro e ragioni contro, cioè una ragione che sia funzionale alla lettura del mondo, e all'interno di questa inserire la mia intuizione. Non posso assolutamente separare l'intuizione da quella che è la ragione, a meno che io non mi muova in mondi dove la mia ragione viene automaticamente esclusa, nei sognare, in percezione alterata, in situazioni emozionali, per esempio in situazioni amorose, oppure in situazioni psichiche che sto vivendo. Là, solo là, io posso usare la mia intuizione pura e semplice, ma quando vivo nel mondo sociale, la mia intuizione deve essere al servizio di me stesso e del me stesso che ragiona in maniera razionale, perché la vita nel mondo sociale è una capacità di vivere in maniera razionale. Il punto è questo, che però se io nego la capacità intuitiva, se io blocco la capacità intuitiva, rendo meno matta anche la mia azione all'interno del mondo razionale, perché mi privo di strumenti che ho. Qui interviene l'autodisciplina della stregoneria, cioè da un lato quando mi muovo nei mondi razionali, cioè nei mondi sociali, nei mondi delle relazioni fra gli uomini, devo usare la ragione. Dall'altro lato però gli input che mi arrivano, i fenomeni che mi arrivano, sollecitano l'uscita della mia intuizione. La mia intuizione può essere disciplinata, cioè può essere un'intuizione che è funzionale a quella che è la mia attività. E questo lo posso ottenere soltanto se io nel mondo della ragione mi impegno in maniera razionale e impegno nel gioco razionale le mie emozioni. Se nella razionalità del mio agire all'interno del sistema sociale impegno le mie emozioni aprono i canali della percezione, i canali della percezione aprono il canale dell'intuizione e l'intuizione esce da me in relazione a dove io ho impegnato le mie emozioni. Ho impegnato le mie emozioni perché sono un appassionato della vita sociale, perché sono un appassionato della vita civica, perché sono un appassionato di ricerca archeologica, perché sono un appassionato di qualcosa. Là esce la mia intuizione, e la mia intuizione è quella che regge, è quella che alimenta il mio essere una persona razionale. Pertanto noi abbiamo dentro di noi cose che la ragione ignora, vuole ignorare, e la ragione vuole bloccare. E non lo dico io, torno a ripetere, lo dice questo libro di ricerca scientifica che è uscito da pochissimo negli Stati Uniti, e lo dicono il comportamento degli animali quando c'è stato il terremoto dello tsunami. Gli animali selvatici, gli animali più legati attraverso la loro intuizione al mondo, gli animali domestici hanno già una parte dell'intuizione menomata, si sono tutti salvati. Non esistono cadaveri di animali selvatici. Non lo dico io, lo dice un articolo della Repubblica del 31 dicembre 2004. Per contro, abbiamo una ragazzina che aveva conoscenza culturale del fenomeno, conosceva come il fenomeno si presentava e ha potuto agire per aiutare delle persone, per sistemare una situazione. Riflettete un po' su questa dicotomia, cosa noi abbiamo. Bene, andiamo avanti allora col discorso sulla volontà. Anche l'essere umano stesso è nato spinto dalle proprie necessità. Alle necessità del suo venire in essere ha sommato la propria volontà. La ragione è arrivata dopo che l'individuo si è formato, dopo la sua crescita nella pancia della madre, dopo le sollecitazioni educazionali del sistema sociale, durante i primissimi mesi della sua esistenza nel mondo della forma. Percepire e intuire il mondo attraverso le necessità soggettive significa percepire il mondo attraverso l'azione del soggetto, dell'individuo, e rapportarsi col mondo attraverso la nostra azione. E anche qui entriamo sempre in quella forma smondo che è la forma del mondo della volontà. La forma del mondo della volontà noi la affronteremo quando faremo il discorso sull'intento, cioè uno degli ultimi dibattiti. Quello che ci interessa nel parlare della volontà è portare le persone a comprendere che esiste tutto questo universo immenso attorno al mondo della ragione. Un universo immenso che noi lo chiamiamo l'universo della volontà. Perché tutto ciò che esiste ad opera di azioni che sono state messe in essere. Cioè dei soggetti hanno riconosciuto se stessi diversi dal mondo e hanno messo in essere delle azioni. Nostro nonno, nel brodo primordiale, ha messo in essere delle azioni. Tutti i nostri nonni, per centinaia di migliaia di generazioni, hanno messo in essere le loro azioni e hanno prodotto ciò che è l'esistente. Allora, nel dibattito della volontà, noi stiamo tentando di fare una grossa operazione. Stiamo tentando di girare lo sguardo. Già nel dibattito sulle determinazioni, cioè il dibattito sulle determinazioni, cioè sì, abbiamo girato lo sguardo. E in cosa consisteva quel girare lo sguardo? Consisteva, anziché considerarsi dei piccoli individui inermi in un mondo immenso che supplicavano per la propria esistenza, abbiamo girato lo sguardo e in quell'immenso in cui noi siamo ci consideriamo degli dèi che costruiscono la loro esistenza. Contrario, l'inverso del figlio del padrone, di cui il padrone va tanto contento che macella il vitello grasso per celebrare la sua vittoria sul figlio. Noi facciamo il contrario, noi ci attrezziamo per affrontare la nostra esistenza. Nessuno macellerà mai dei vitelli grassi per noi. Noi celebriamo la nostra gloria. E questo è il cambiare che abbiamo avuto nel dibattito delle determinazioni. Nel dibattito sulla volontà cambiamo ulteriormente il punto di vista. Mentre la ragione ci indica di vivere in un mondo, nel mondo della forma, nel mondo dei numeri, nel mondo della quantità e della qualità, girando lo sguardo, viviamo nel mondo dell'azione. Ed è importantissimo che noi consideriamo gli oggetti del mondo per le azioni che questi fanno. Questo è un ulteriore girare lo sguardo, cioè cambiare il punto di vista attraverso il quale noi guardiamo ed affrontiamo il mondo. Allora, se io non chiamo più gli oggetti del mondo per la loro forma, cioè per il nome che hanno in base alla loro forma, ma chiamo gli oggetti del mondo in base alle azioni che mettono in essa nel mondo, io non devo più lavorare di illusione e proiettare sugli oggetti del mondo la mia illusione, ma devo osservare ciò che gli oggetti del mondo fanno e attraverso la mia osservazione di ciò che gli oggetti del mondo fanno determinare il nome degli oggetti. Cioè il nome degli oggetti del mondo non è più ciò che l'oggetto vuole essere chiamato, ma è chiamato in base alle azioni che l'oggetto mette in essere. E sono io che cambio lo sguardo sul mondo. Noi abbiamo già delle cose nella nostra vita razionale, nella nostra vita sociale, che chiamiamo in base alle loro azioni. Pensate un po', quando vedete quello è un poliziotto, perché lo chiamate poliziotto? Perché fa il lavoro del poliziotto. Quello è un falegname, perché lo chiamate falegname? Perché fa il lavoro del falegname. Quello lo chiamate impiegato. Perché lo chiamate impiegato? Perché svolge le mansioni da impiegato. Dunque, già si usano nel mondo della ragione chiamare delle cose in base alle loro mansioni. Però è una proiezione in secondo ordine. Cioè, è Francesco Aldo che fa il carpentiere, non è il carpentiere Francesco, ma è Francesco che fa il carpentiere. Ora, prima di tutto c'è la descrizione della forma, la descrizione della ragione. Lui è Francesco, lui è Aldo. Aldo fa il carpentiere. In secondo ordine abbiamo l'azione, il carpentiere. Allora, prima abbiamo la decisione della ragione e poi abbiamo l'affermazione dell'azione. Eliminiamo la ragione e diciamo il carpentiere. Il carpentiere è lui o mille altre persone. Però si qualificano davanti a me soltanto nella misura in cui fanno i carpentieri, nella misura in cui fanno i falegnami, nella misura in cui fanno i poliziotti, nella misura in cui fanno i macellai. L'azione che fa si rappresenta nella mia esistenza. Di Aldo, di Giacomo, di Francesco, di Claudio, non gliene frega niente a nessuno. Se io non facessi delle azioni per cui mi rappresento nella società, per cui incido nel sistema sociale, sia a livello economico, sociale, ideale, di me stesso non ne frega niente a nessuno. Io sono niente, sono zero. Sono le mie azioni che mi qualificano. L'ingegnere Alberto. Se Alberto non facesse l'ingegnere, e nel far l'ingegnere, o con la qualifica di ingegnere, non mettesse in essere delle azioni all'interno del sistema sociale in cui vive, di Alberto, ma che cazzo se ne frega? Berlusconi, presidente del Consiglio Berlusconi. Se il presidente del Consiglio Berlusconi non mettesse in essere delle azioni relative ad essere presidente del Consiglio, di Berlusconi che cazzo se ne fotte? Cioè, sarebbe niente. Cioè, ciò che è importante nella nostra esistenza sono le azioni. Sono le azioni che qualificano gli oggetti a cui noi quelle azioni attribuiamo. Ma le azioni non sono il prodotto della forma. Non è Aldo che invece fa l'ingegnere? Perché potrebbe essere Giacomo, Francesco, Alberto, Giovanni. Ma il fatto di fare l'ingegnere che qualifica quel tipo, quel Aldo. Aldo è tale perché fa l'ingegnere ed è l'azione che la qualifica. Le azioni sono talmente importanti, ma talmente importanti nella nostra esistenza, che tutto ciò che avviene, che noi percepiamo del mondo, in realtà è un'azione. E ciò che noi recepiamo e ciò che noi come noi ci adattiamo alle azioni che riceviamo dal mondo sono altrettante azioni. Cioè tutta la relazione del mondo, dell'universo, avviene mediante delle azioni. Azioni determinate, dice la ragione, da soggetti che manifestano se stessi. Ma io posso anche non conoscere un soggetto che manifesta quelle azioni, eppur tuttavia essere toccato da quelle azioni e ritenere che quelle azioni siano dei soggetti in se stessi. E qui sto cambiando il mio punto di vista, perché non mi faccio più invaghire dall'illusione, non mi faccio più abbagliare dalle apparenze, ma valuto le azioni o le non azioni per costruire il mio giudizio. Ed è un cambiamento di ottica che avviene in chiunque pratichi stregoneria. L'essere umano cessa di essere spettatore e giudice del mondo. In quel momento diventa attore, riversando nel mondo la propria azione quale necessità manifestata dai propri bisogni, dove i propri bisogni altro non sono che tensioni di espansione del soggetto, dell'individuo, in relazione all'oggettività in cui vive. E qui arriviamo anche a individuare che cos'è un'azione. Cioè, l'azione è espressa perché è lo sviluppo di una tensione. Vi ricordate l'equazione reichiana? Accumulo, tensione, carica, scarica. Bene, l'azione non è altro che la scarica di una tensione accumulata. Ora, questa azione viene riversata nel mondo dai soggetti che nel mondo stanno agendo. E quando un soggetto riversa questo nel mondo, è un soggetto che si sta espandendo. Tensione, accumulo, carica, scarica. La differenza di potenziale fra la tensione e la scarica, la differenza di potenziale, dà ciò che resta dell'accumulo. La tensione porta ad accumulare la tensione, la scarica, rilassamento, che mi porta a un soggetto diverso da colui che aveva accumulato. Le tensioni sviluppano il soggetto e lo portano a crescere. Il mondo agisce nei miei confronti. Mentre questo avviene, io vengo educato dal mondo sociale a descrivere e disquisire il mondo. E qui l'arte della stregoneria, l'arte di percepire il mondo mediante le azioni, viene in contraddizione e in contrapposizione a quello che è il mondo della ragione. Cioè, mentre io subisco delle azioni del mondo e mentre io metto in essere delle azioni di adattamento, di risposta alle azioni che mi vengono dal mondo, la vita sociale, l'educazione sociale mi porta a descrivere il mondo, a descrivere un mondo di oggetti statici e a discutere sulla staticità o meno di un oggetto. Cioè, anziché avere una struttura educazionale che mi fornisce gli strumenti per costruire i miei migliori adattamenti soggettivi rispetto a un mondo che agisce nei miei confronti, io mi trovo una struttura educazionale che mi porta a descrivere gli oggetti e a considerare un mondo di oggetti statici. Cioè, in pratica, io vengo disarmato dalla struttura educazionale nella mia capacità di affrontare il mondo. Vedo e descrivo la forma di un albero. Non percepisco e né intuisco la dinamicità della vita che mi si rappresenta, né le trasformazioni successive in atto. La mia attenzione viene inchiodata sulla forma e tende ad annullare l'azione che caratterizza quella forma. Alcune azioni vengono descritte dalla ragione come attività del soggetto, ma la ragione tende ad annullare l'azione, la loro intelligenza e la loro volontà di esistenza. Tant'è che i soggetti diventano tanto più inattivi, passivi e senza intelligenza, quanto più la loro forma si allontana dal modello dell'individuo che li descrive. L'individuo infatti concede intelligenza agli esseri della propria specie, un po' meno agli esseri animali, un po' meno agli esseri vegetali, ancora meno ai luoghi e ai pianeti. Così la ragione dell'individuo non riconosce in essi le stesse emozioni, gli stessi sentimenti, le stesse strategie di esistenza. Al contrario, la volontà d'esistenza riconosce se stessa in ogni oggetto esistente. Il mondo è attore della vita, e sfido chiunque a sbugiardarmi questo. Vorrei sentire una bocca che si apre all'interno di un mondo che non è stato attore della vita. Ogni soggetto, ogni individuo del mondo è attore della vita, mentre io vengo educato ad essere uno spettatore della vita. Ne parleremo meglio quando tratteremo il toglierci dal centro del mondo di questo. Cioè, praticamente noi veniamo educati ad essere, a pensare a noi stessi come creazione di immagine e somiglianza di un pazzo cretino e deficiente, e nello stesso tempo, mentre noi ci beiamo in questa nostra immagine, il mondo agisce e si trasforma e a noi ci manda a fanculo tranquillamente. Come spettatore mi reputo giudice immobile, arrivato, saputo, finito, senza necessità di trasformazione soggettiva, e penso questa mia rappresentazione come assoluto. Qualcuno afferma che l'uomo è la specie più evoluta dell'essere natura. Nel far questo rinuncio all'azione, cioè rinuncio alla vita. Posso, partendo dalla ragione che la mia specie mi ha educazionalmente imposto, passare dal mondo della descrizione al mondo della volontà? Certamente, il condizionamento educazionale si è imposto al di sopra delle tensioni della vita, non le ha sostituite, e tende a dirigere la manifestazione delle tensioni della vita all'interno degli elementi. Vediamo un attimo se riesco sempre a girare queste pagine. Propri della ragione. Li piega a sé, non li sostituisce. Dopo aver affermato la necessità della ragione in quanto struttura che governa la relazione fra gli esseri della specie, possiamo metterla da parte in tutte quelle azioni che comportano lo sviluppo dell'individuo. Infatti, la ragione registra lo sviluppo dell'individuo, non è artefice dello sviluppo dell'individuo. La mancanza di una forte e articolata descrizione, che si può chiamare scienza, porta la ragione a risolvere il suo ignorare nella superstizione. Comunque la ragione non favorisce lo sviluppo dell'individuo, ma si limita a registrarne lo sviluppo. Possiamo mettere da parte la ragione attraverso il coinvolgimento emozionale nell'azione finalizzata al raggiungimento di un obiettivo che sia tanto coinvolgente, assoluto ed emozionante da sospendere la ragione e il suo controllo sull'individuo, facendo affluire l'intuito e il vissuto tramite la necessità d'azione. Coinvolgimento emozionale in una situazione oggettiva tale da mettere in pericolo la sopravvivenza della ragione. Una situazione traumatica, tanto da costringere la ragione a ritirarsi. E qui io mi fermo. In realtà, anche questa situazione, io mi limito a descriverla, cioè non posso chiedere alle persone: guardate che per riuscire a far ritirare la ragione e far emergere l'intuizione dovete affrontare una situazione di vita che sia talmente coinvolgente attraverso le vostre emozioni da essere quasi pericolosa per la vostra stessa vita. Cioè dovete essere praticamente ai limiti della vostra esistenza, quasi ad annaspare. Bene, in quel momento la ragione si ritira e permette all'intuizione di uscire. Non lo posso dire questo, anche perché oltre a una situazione drammatica possono esistere anche tante sfide quotidiane o tante sfide che una persona normale deve affrontare, e anche queste sono in grado di far arretrare la ragione e far uscire l'intuizione. Però vedremo andando più avanti perché questo avviene, perché la ragione ha una paura fondamentale. Cioè la ragione ha paura della morte del corpo fisico. La ragione sa perfettamente che con la morte del corpo fisico la ragione cessa di esistere, perché la ragione ha una ragione di esistenza soltanto nella descrizione del corpo fisico, nella descrizione che noi facciamo nella quotidianità. Ma una volta che il nostro corpo fisico muore, la ragione non ha nessuna ragione di esistere. E questo lo affronteremo la prossima trasmissione. Vi ricordo che io ci sarò in radio il prossimo giovedì. Prossimo giovedì, nella prima trasmissione, riprenderò il discorso sul mito, e nella seconda trasmissione continuerò il discorso sulla volontà. E Francesco prossimo giovedì non c'è. Il prossimo giovedì ancora, che adesso non so le date, per cui risparmiate, il prossimo giovedì non ci sarò io. Cioè Francesco si prenderà tutta la trasmissione e farà la prima e la seconda trasmissione tutta lui. Per cui il prossimo giovedì ci sarò, l'altro giovedì ancora non ci sarò. Perché questo? Perché anch'io ho una turnistica in fabbrica e anche se posso prendermi tutti i giorni di ferie che voglio, e abbiamo deciso, convenuto con Francesco, di usare anche il doppio spazio. Per cui, giustamente, Francesco fra 15 giorni avrà tutti e due gli spazi, cioè sia dalle 15 alle 16.30, sia dalle 19 alle 20, e io il prossimo giovedì avrò entrambi gli spazi per fare, per dire quello che voglio. Questo ci consente, fra le altre cose, di recuperare un po' di ferie, cioè di accumulare un po' di ferie lavorative e di essere più forti per affrontare tutte le condizioni e le contingenze che ci arrivano. Bene, io con la volontà mi fermo qui. Ricordo un'altra cosetta, che tutte le trasmissioni che abbiamo fatto qui a Radio Gamma 5 degli amici le caricano in internet, per cui per riascoltare le trasmissioni, se volete, potete collegarvi con internet. Un'altra cosa, prima che prenda in mano qualche rassegna stampa e dia via alle telefonate, vi ricordo che la casa editrice Xenia ha pubblicato un libro Paganesimo di Laura Magoni, e in questo libro Paganesimo, è un piccolo libro da 6,5 euro, c'è una scheda relativa alla Federazione Pagana. Pertanto, se vi va, se volete, se vi fa piacere, andate dal vostro libraio e chiedete che vi procura questo libretto della Xenia, Xenia casa editrice. Il titolo è Paganesimo e l'autore è Laura Magoni. Bene, io adesso chiudo il dibattito sulla volontà e mi prendo la rassegna stampa, chiaramente, perché gli spazi vanno riempiti secondo ordine, e do il via alle telefonate. Tanto mi sistemo la rassegna stampa, dove eccolo qua, a questa notiziola, e do il via alle telefonate. Vi ricordo il numero di telefono, è 049 700 700 e 049 700 888. Pronto?
Ciao Ivano.
Stavo facendo niente, è un... Se Laura Rangoni.
Ah, Laura Rangoni, scusa.
Niente, bellissimo come al solito, proprio minuzioso, si capisce bene, insomma, ecco, non sei tanto difficoltoso il discorso. Un plauso comunque al maestro che ha fatto che a scuola di tsunami, di sé, a Tosetta, che dopo ha scampato e riuscito a salvare le persone.
Gli ha insegnato, cioè è riuscito a spiegare più che altro le informazioni iniziali, no?
Esatto.
Come
esatto.
Si presenta il fenomeno.
E qui si è messo in mezzo, cioè, tra la natura stessa, no? Che guida, diciamo, tutti gli istinti, con la ragione, no?
Esatto.
Spiegando il scuola, perché se esatto. È maestro, fa maestro. E qui è stato autore di aver salvato vite, insomma,
sì,
trasmesso un'informazione vitale, insomma, perché comunque anche nella diga del Vajont, mi ricordo nel 63, nel 63, mi ricordo che misero piccolo, insomma, gli diceva che i pastori, le pievole, insomma, che pascolava a notte prima, il giorno prima che succedesse, tornare tutti in rio. Cioè non volevo andare su per squadra proprio, idea,
certo.
Mi ricordo come che fosse adesso, insomma, che mi aveva detto, ho sentito proprio quello, questa notizia qua, e se tornare in rio non volevo più andare su nel monte, insomma, ecco.
Sì, sì, ma
gli animali già proprio il contatto, diciamo.
Sì, hanno l'armonia, hanno la relazione fra sé e il mondo, no?
Esatto, e qui hanno altri, se la ragione, sì, bisogna far convivere, cioè, che sia in simbiosi, diciamo, con altri, ragione e istinto.
Chiamiamolo così,
insomma, cioè che riusciamo a far entrare in simbiosi la ragione e istinto senza, diciamo, darle troppo, diciamo, adito a l'una o l'altra.
Esatto, anche perché la nostra intuizione può anche andare via di testa, perché noi siamo educati all'interno della ragione.
Esatto.
L'intuizione deve essere comunque disciplinata, certo.
Sì, comunque adesso diciamo che le tue trasmissioni, cioè, uniche, se vuol dire, non ti trovi mia in nessuna parte, insomma, una radio che fa un discorso così.
Beh, sai, io sono un po' megalomane, però qualcuno ha detto che non esistono persone che hanno la fortuna di prepararsi per 20 anni prima di fare questo tipo di trasmissioni. Però cosa fare?
Uno può prepararsi, per esempio l'astronauta, che cosa deve...
Sai, le condizioni della vita ti portano a fare
esatto,
certe cose,
esatto.
No?
In casa laser, per esempio, l'ESO cosa deve fare? Adesso, insomma, mi piace ascoltare la trasmissione e veramente il tempo passa talmente in fretta che aspetta che metto su, ragazzi, sul passo.
Ciao Ivana, grazie, ciao.
Pronto?
Claudio Simeone.
Ciao, dimmi.
Sono Giustinella. Ciao, ti ho detto un qualche cosa di molto giusto, perché noi esseri umani siamo mammiferi. Soltanto che noi abbiamo 5 sensi e gli animali, per fortuna loro, ne hanno 6. E prima che avvenga una catastrofe, loro percepiscono. Tanto è vero che nel 76, quando è venuto quel terremoto, aiutami.
Sì, dai, in Friuli.
Le vipere, c'era un po' di tempo, era un posto dove si vedeva le vipere, non si vedevano. Dopo c'è da ricordare che le vipere aveva percepito che doveva arrivare qualcosa, ma dopo i posti, cioè in che posti del terremoto, i ha percepito il perché non vedevano le vipere, quando che era una cosa naturale.
Certo.
Claudio, vai così che vai bene.
Ciao, bella.
Sì, la nuova sera.
Sì, grazie.
Ciao.
Pronto?
Ciao.
Ciao, bello.
Com'è?
Bene.
Volevo domandarti sul discorso che ti ha fatto prima sull'accumulo delle tensioni che si scarica attraverso le azioni.
Sì.
E se uno l'accumula e non scarica mai, cosa più o meno?
Si creano
dei... Si creano dei... Ok. Volevo domandarti... prima ti ha fatto un discorso che non ho capito bene. Ti ha parlato del fatto dell'individuo che si allontana dal modello, ma non era tanto in grado di capirti. Voi dopo che domandate se era che ti parlava di archetipo o no?
No, no, non parlavo di archetipo, parlavo di proiezione dell'individuo, l'individuo che proietta se stesso sul mondo. Per cui naturalmente gli animali, ok, d'accordo.
Cioè, non parlavo di archetipo, parlavo dell'individuo che proietta se stesso sul mondo, per cui dice: io concedo l'intelligenza alle persone della mia specie, però ne concedo un po' meno agli animali, ne concedo ancora meno alle piante, addirittura la terra diventa muta, i pianeti diventa muta. No, praticamente proietta se stesso sugli altri e non riesce a percepire gli altri. Per quanto riguarda alle tensioni che si accumulano e non si scaricano, chiaramente si costruiscono dei blocchi di energia che si trasformano in fobia, che si trasformano in qualcosa di distruttivo. Cioè, la tensione ha sempre bisogno di una situazione di scarica, una situazione di piacere in cui viene anche a sciogliersi, perché questo è parte della vita. Pronto?
Gianpaolo.
Ciao Gianpaolo.
Ciao Claudio.
Ultimissima che devo andare via.
Sì, certo. Abbiamo un po' la mania, secondo me, da antropomorfi di declassare tutto ciò che non è uomo. Io andrei un po' ad agio qui, perché siamo sicuri di conoscere tutto e per tutto di quello che è dentro a ogni essere vivente che non sia uomo?
Infatti.
Io mi chiedo solo questo.
Certo.
Dopodiché certi signori vestiti di nero, e mi riferisco ai teologi, farebbero bene non adoperare la luce elettrica, perché è stata probabilmente inventata da uno che di religione proprio se ne scoteva, e loro tanto hanno la grande luce, dovrebbero adoperare la loro grande luce, non la luce elettrica.
Certo.
E tutto il resto, mi hai capito?
Ciao. Certamente, ciao Gianpaolo, ciao ciao.
Bon, scappo via, arrivederci a tutti, ci sentiamo naturalmente giovedì prossimo alle ore 15 e poi alle ore 19. Ciao a tutti, con la trasmissione Magia, Stregone e Paganesimo, ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo, e mi indirizzo a Piazzale Parmesan 8 Marghera. Ciao!